Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il monte Tabor. Sapete cos'è il monte Tabor? È una specie di monte Malbe nella pianura padana, tanto per intendervi. Non c'è nessuna montagna lì, è tutta pianura, si chiama la pianura di Esdrelon, che è il granaio della Palestina. Pensate, l'Iraq fanno 2 o 3 raccolti l'anno, pensate che roba. Tanto è bella, tanto è fertile. Dal Tabor, 560-70 metri, non è una montagna, è una collinetta, si ha uno spettacolo meraviglioso. Io 2 volte ci sono stato, una volta con la nebbia e non ho visto niente, un'altra volta con un sole splendente come quello di oggi, ed è un autentico spettacolo. Sotto si distende per centinaia di chilometri questa immensa pianura resa fertilissima dagli ebrei. Gesù ha voluto dare questa testimonianza ai suoi discepoli perché lassù è accaduta una cristofania e una teofania. Mi spiego. Lì Dio si è presentato, ha parlato, Dio Padre, teofania. Lì Cristo l'hanno visto come non mai, non sotto l'aspetto di uomo, come era di tutti i giorni, ma sotto l'aspetto di Dio. Una teofania, una cristofania. Ma perché Gesù ha voluto far così? C'è nel testo la spiegazione. Dopo che è apparso, Gesù dice: scendiamo a Gerusalemme. A che fare? Dove? A soffrire. Lì avrebbe sofferto la croce. Capito? Quindi, quella mentalità che serpeggiava nel collegio apostolico, di questo Cristo, uomo politico, grande uomo di autorità, grande persona, grande moralista, Gesù la smantella tutta. Avete sentito la parte finale? Non parlate di questo a nessuno. Ma come mai? Io l'avrei proclamata sui tetti. No. Perché Gesù conosceva fino in fondo la psicologia umana. Gli uomini di ieri sono come quelli di oggi, uguale. Non cercano Cristo per la verità che annuncia. Cristo non, vanno dietro Cristo perché gli fa comodo, se fa comodo. Quando non fa comodo, lo ci lascia da una parte. Cristo, amici, non è un assicuratore dei malanni, contro i malanni. Giorni fa, domenica scorsa, vi ho raccontato la storia di De Candia. Chi era costui? Un grande industriale di Milano che negli anni 70 che ha venduto tutte le sue aziende incontrando Gesù Cristo e ha detto: porto i miei miliardi in Africa, costruisco un lebrosario e lì ci sto anch'io. Sapete la gente che mi ha detto? Dice: ma Gesù Cristo come l'ha ricompensato? Sapete con che? Con la lebbra. Dice: ma che Cristo è questo? Ha venduto tutto, è morto lì, ha fatto un'opera buona e Cristo ricompensa con la lebbra? Sì, con la lebbra. Vedete che roba? Qualcuno che prende il cristianesimo come un'associazione di assicurazione è servito. Non è un'associazione di assicurazione, una compagnia di assicurazione. Gesù Cristo è la verità. Un giorno ha detto: chi lascia il padre, la madre, e si riferiva a Pietro, compagno, no? I figli, la moglie, i campi, gli affari per me, avrà la vita eterna. E mi sta bene, bello investimento. È la parte seconda che non sta bene. Sapete qual è? Insieme a molte tribolazioni. Gesù non risparmia nessuno. Amici, Cristo, manco il figlio non ha risparmiato, il Padre Eterno, manco lui, manco il suo figlio. Vuole che risparmia noi, siamo peccatori. Vedete, Gesù li ha portati sul Tabor, insieme a Mosè ed Elia, che sono comparsi in quel momento, l'Antico Testamento, no? E i profeti. E lì Gesù è stato trasfigurato. Da uomo come lo conoscevano, vedono un nuovo volto, un volto splendente, mai visto, una luce accecante, tanto che si buttano per terra. Ma perché? Vedete perché? Perché Gesù voleva rassicurarli che quanto poi sarebbe accaduto, la sua morte, la sua crocifissione, non fosse motivo di scandalo per loro. Che non si disperdessero dietro la sofferenza umana, sapendo che quanto sarebbe accaduto non sarebbe stata la fine, ma il preludio alla vita eterna. Capito Gesù come è stato intelligente? Una cristofania, una teofania per rassicurare i discepoli che tutto il male che avrebbero visto, sopportato, compreso Gesù Cristo, era una fase iniziale in vista della ricomposizione della vita eterna, dove lui sarebbe seduto come il Pantocrator, il dominatore della storia e degli uomini. Mamma mia, certo che brutto è sentire queste cose. Quando ero ragazzo ho letto un libro, non so se ancora c'è nelle librerie, Diario d'un parroco di campagna, di Georges Bernanos, famosissimo, no? Beh, un giorno questo curato, lo fa parlare il romanziere, dice: io non sono l'ambasciatore del Dio dei filosofi, ma sono il testimone di Cristo. Notate la parola, testimone. Gesù ha voluto che questi signori, Pietro, Giacomo e Giovanni, fossero testimoni, seconda lettura di Pietro. Io vi annuncio queste cose non perché corro dietro le favole, ma perché io l'ho visti con i miei occhi. Io ho assistito Gesù Cristo sul Tabor, io l'ho visto trasfigurato, mi dovete credere, sono un testimone credibile, l'ho visto, l'ho sentito, l'ho toccato. Guardate la forza della testimonianza. Bernanos: io non sono l'ambasciatore del Dio dei filosofi, ma sono il testimone di Cristo Dio. Bello, bello, bello. Amici, una parolina che dobbiamo imparare. Come si conclude la trasfigurazione? Il Padre: questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo. Questa parola magica, ascoltare, lo sapete che è la parola che più è scritta nella Bibbia? Mi pare 1300 volte. È la parola più usata nella Bibbia. Noi ci saremmo aspettati ama. No, no. Ascolta. Shema Israel. Ascolta, ascolta. La mia mamma mi diceva: Cocco, ascolta, perché se non ascolti non capisci, eh. Ascoltare. Ascoltare. Ascoltare Cristo. Dopo il Concilio Vaticano II ci fu un grande teologo, non so se sia ancora vivente, tedesco, Rahner, che scrisse questa parola: chi sono i cristiani? Potremmo dire e dare 200 definizioni, no? Dei cristiani. Ma sentite quant'è bella questa. I cristiani sono gli uditori della parola maiuscola nella storia. Che bello. Noi qui saremmo oggi coloro che ascoltano la parola di Dio, e la parola è Cristo, parola del Padre. Se noi ascoltiamo Cristo, che è la parola del Padre, noi siamo cristiani. Ma non è tanto l'ascoltare per ascoltare, è l'ascoltare per vivere. Chi ascolta e non mette in pratica, serve a niente, no? Beh, ascoltatelo, bello. Chi sono i cristiani? Gli uditori della parola nella storia. Vedete, quando riscendono dal monte, è certo che Pietro comincia a mugugnare, dice: ma dove ci porti? Pensate, racconta il Vangelo, un episodio, no? Che un giorno Cristo, papale papale, disse: Pietro, io vado a Gerusalemme, mi insulteranno, mi uccideranno. Come? Pensate queste parole, che coltellata al cuore di Pietro. Mi uccideranno. Pietro, che era un ben commerciante, disse, e là non mi è convenuto seguirti, cocco, se la fine tua è l'uccisione, e io che ti ho seguito a fare? Questo è il calcolo umano. Sentite, Pietro era molto intelligente, perché era stupido, Cioè, ma no, che ti ho seguito a fare? Che siamo dietro di te, ma che uomo sei? Ti fai ammazzare? Ma il Messia non si fa ammazzare. Pietro non ha capito niente. Pietro dice, Signore, senti, che bella sta scena. Pietro dice, butta avanti. Dice, tu a Gerusalemme non ci andrai, devi passare sul mio corpo. Io non so se l'avrei fatto. Pietro l'ha fatto. Bravo! Gli voleva bene a Gesù, tu non passi sul mio corpo senza trovare l'ostacolo. Trovi l'ostacolo, tu non ci vai a Gerusalemme. Povero Pietro, no, ha fatto la sua. Gesù lo scansa brutalmente. Scansati, demonio, che non sei altro. Povero Pietro, lo chiama demonio Gesù. Perché tu pensi alla maniera umana e non pensi alla maniera di Dio. A me questi episodi mi ha sempre sconvolto. Demonio. E io volevo bene, Pietro era un sanguigno, era come me, un sanguigno. Ti vuol ben sul serio? Demonio, scalzati. Tu non mi vuoi bene perché non fai la volontà del Padre. E lo conducono a Gerusalemme. Ma ora sono fortificati, perché hanno visto Gesù. Pietro se l'è scordata la lezione, ma la ricorderà dopo. Ah, è vero, tu ce l'avevi detto lassù sul Tabor, t'avrebbero ucciso, però, dopo 3 giorni risorgerai. Vedete come tutte le cose tornano, quadrano, no? Io volevo mettere in risalto il diverso modo di pensare dell'uomo e di Dio. De Candia ha venduto l'azienda, milioni, 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 per fare il lebrosario. Toh, Gesù Cristo l'ha ricompensato con la lebbra, anche lui, morto in mezzo ai lebrosi. Sì, amici, anche lui. Povero con i poveri, lebroso con i lebrosi. Gesù Cristo non assicura nessuno, nessuno. Ti dà la vita eterna, ma te la fa sudare, Nessuno va in paradiso correndo, Tocca faticare tutti. Amici, tutti dobbiamo faticare. Vorrei concludere. Vedete, giorni fa vi ho citato alcune espressioni bellissime. Chi è l'uomo? Noi siamo i pellegrini dell'assoluto. Bello. Noi siamo i cercatori del diversamente altro. Belle ste cose. Noi abbiamo la nostalgia dell'eternità. Tutti i grandi autori che scrivono queste cose, no? Oggi l'ho trovata un'altra. Sfogliando fra i miei libri ho incontrato un poeta austriaco, un certo Novalis. Il quale, Novalis, ricordatelo, il quale nella sua composizione Inno alla notte, dice questa parola, ricordatela quanto è bella. Noi perseguiamo l'assoluto, sentite la forza di queste parole, mentre le cose ci trattengono, mentre le cose ci fermano. Sentite che roba. Noi con lo slancio interiore siamo diretti verso Dio e l'immensità, ma le cose terrene ci trattengono, ci frenano. Amici, vedete, ci è voluto anche per Pietro, Giacomo e Giovanni, per poter capire. Anche i loro interessi li frenavano. Gesù oggi ha fatto loro capire che la loro vita, sì, sarebbe stata un sacrificio. Sono morti tutti ammazzati, tutti, però il loro sacrificio avrebbe avuto nel paradiso, nel Tabor del paradiso, la gloria eterna. Amici, quanto è bella oggi la risurrezione. Noi non siamo degli illusi, capito, amici cristiani? No. Noi aspettiamo che dopo sto marasma del mondo, dopo la sofferenza enorme degli uomini, dopo la cattiveria di tutte le creature, dopo il terremoto, dopo la guerra, dopo gli eccidi, dopo le stragi, noi, dopo tutto sta faccenda qua, che sono le cose che ci trattengono, cosa abbiamo? Abbiamo un assoluto verso cui siamo diretti.